Le 19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. A 6 mesi di distanza dai fatti, Procura e Questura di Milano presentano il conto a 17 attivisti milanesi del movimento di solidarietà con la Palestina. Le denunce per gli scontri Stazione Centrale del 22 settembre scorso, in 4 rischiano i domiciliari. Femminicidio a Bergamo, una donna è stata uccisa dal marito a coltellate, l'uomo ha poi cercato di uccidersi. Il ricordo di Fausto Iaio in via Vancinelli, 48 anni fa l'omicidio dei due giovani di sinistra uccisi mentre andavano a un concerto a Leoncavallo. L'avvocato dei familiari a Radio Popolare, l'arma che ha sparato potrebbe essere diversa da quella ipotizzata finora. A distanza di 6 mesi, Procura e Questura di Milano presentano il conto a 17 attivisti milanesi del movimento di solidarietà con la Palestina. I fatti incriminati sono quelli della rivolta scoppiata in Stazione Centrale il 22 settembre scorso, al termine del corteo per lo sciopero generale per Gaza, indetto dal sindacato di base USB. Al termine della manifestazione ci furono scontri prolungati tra i manifestanti che volevano fare un'azione simbolica in Stazione Centrale, come in quelle ore stava avvenendo in altre città, e la polizia, a cui venne ordinato di non far passare nessuno. Per 6 manifestanti sono scattate misure cautelari non detentive, per altri 8 deciderà il GIP. Dopo gli interrogatori programmati settimana prossima, in 4 rischiano i domiciliari. Secondo l'avvocato di alcuni dei denunciati, Mirko Mazzali, le misure cautelari sono aggravate dai decreti sicurezza votati dal governo Meloni. Sentiamo.
Le esigenze cautelari non sono quelle previste dal codice, sono, come ripeto, un avvertimento: attenzione che se fate questo vi succede questo, e come dire, sono completamente scollegate rispetto a quelle che sono le funzioni.
Ma c'entrano i decreti sicurezza?
Centrano dal punto di vista dell'aumento delle pene, sicuramente per la resistenza aggravata commessa nei confronti della polizia, e centrano in qualche misura, se mi viene consentito, dal punto di vista culturale, no? Come dire, il punire più severamente il manifestante che manifesta in questa maniera, in qualche misura determina poi una richiesta di esigenze cautelari che magari in un altro contesto non ci sarebbe stata. Poi non aiuta sicuramente in qualche misura le dichiarazioni della Meloni, che ha fatto pochi giorni fa, dicendo che non stavano procedendo le indagini nei confronti dei manifestanti, non sapendo che per gli arrestati minorenni e maggiorenni è finito quasi il processo, nel senso che stanno facendo la messa alla prova. Come dire, creano un clima che sicuramente non agevola, ecco, usando un eufemismo.
L'area politica più colpita è quella del centro sociale Lambretta, un manifestante del centro sociale Zama, altri sono attivisti milanesi di lungo corso. Ne abbiamo sentito uno degli attivisti di Lambretta.
A distanza di mesi dalle mobilitazioni di settembre-ottobre al fianco della Global Sum flottiglia, è perfettamente in linea con un obiettivo, che è quello della pacificazione sociale forzata. La cosa fondamentale da ricordare è che eravamo tantissime, era un corteo oceanico. Quando si è giunti a Stazione Centrale, la gente non si è tenuta perché le parole d'ordine del corteo, cioè dei cortei, delle mobilitazioni a livello nazionale, era blocchiamo tutto, e tra l'altro arrivavano notizie da altre città che i blocchi, appunto, simbolici, pacifici, erano stati fatti. Al primo accenno di tentativo di blocco, hanno cominciato a indiscriminatamente massacrare le persone di botte, e soprattutto poco dopo a utilizzare una quantità di lacrimogeni francamente fuori dal comune.
Femminicidio a Bergamo, una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate dal marito 50enne, la nostra collaboratrice da Bergamo, Sara Agostinelli.
Lei 42 anni, lui 50. Lei, la vittima Valentina Sarto, era la moglie. Lui, Vincenzo Dongellini, il marito, l'ha ammazzata stamattina a coltellate alla schiena e alla gola nella loro casa di Bergamo, in via Pescaria. Per ora non risulta ci fossero state da parte di lei segnalazioni o richieste d'aiuto, ma una vicina di casa intervistata ha detto di di aver sentito spesso litigi e urla, ma che nessuno purtroppo ha mai chiamato le forze dell'ordine o provato a intervenire. Don Gellini, dopo aver ucciso la compagna, si è ferito, forse provando a uccidersi, ma senza riuscirci. Ora è in arresto, piantonato all'ospedale Papa Giovanni XXIII. La coppia non ha figli, ma lui ne ha avuta una ventenne da una precedente relazione e pare sia stata proprio la ragazza, allarmata dal padre, a chiamare i soccorsi. Voci dicono che Valentina volesse lasciarlo, ma è presto per saperne di più. Quel che è certo è che è una vittima di femminicidio, la 14ª dell'inizio dell'anno, secondo l'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno. Mentre la rete bergamasca contro la violenza di genere, che ogni mese conta quante nuove chiamate arrivano ai centri antiviolenza di città e provincia, dice che solo a febbraio sono state 108 le donne che hanno chiamato uno dei centri locali e che nel 2025 sono state ben 1029. Una ferita profonda per la città, ha dichiarato la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. Dobbiamo continuare a lavorare per cambiare le cose, ma oggi ci stringiamo attorno ai familiari e a tutte le persone colpite da questa violenza.
Inizia domani nell'aula bunker di San Vittore il processo Idra per i 45 imputati che non hanno scelto il rito abbreviato. A gennaio c'erano già state le condanne per chi aveva scelto il rito abbreviato, oltre 500 anni di carcere in totale. Il processo Idra ha scoperto l'alleanza tra le criminalità organizzate in Lombardia che avevano formato una sorta di consorzio per spartirsi il territorio. Domani mattina davanti al carcere di San Vittore ci sarà un presidio della società civile per appoggiare le parti civili che partecipano al processo. Giovanna Procacci, vicepresidente della scuola Antonino Caponnetto, sarà presente al presidio.
In questo processo ci sono delle parti civili, per esempio Libera e Wikimafia sono parte civile, però non basta la presenza delle parti civili, è necessaria la presenza della cittadinanza, della gente comune come noi e che vuole informarsi, guardare con i propri occhi quello che succede e soprattutto passare le informazioni fuori, aprire le porte e le finestre di quest'aula bunker in cui si svolgerà il processo. Quindi l'appello è a partecipare domani mattina, ma soprattutto a partecipare durante il processo, a cercare di informarsi, a tenere lo sguardo alto su cosa avviene, perché si parla di cose che sono determinanti, decisive per la vita sociale che in questo territorio.
Addetti e addette dei servizi di ristorazione in sciopero oggi al Teatro alla Scala di Milano, la Risto Service, l'azienda che si occupa delle mense per i lavoratori scaligeri, è costantemente in ritardo con i pagamenti degli stipendi, denuncia il sindacato. Roberto D'Ambrosio, delegato della CUB, lavoratore della Scala.
La Risto Service, che ha preso in appalto la ristorazione sia della mensa che della cambusa della Scala e anche del laboratorio Ansaldo, si arroga di non pagare lo stipendio. Si sono inventati una clausola che possono pagare entro il 16, hanno pagato forse oggi, ma il problema è che il contratto nazionale dice entro fine mese, quindi i lavoratori si sono stanchi e ha deciso di incrociare le braccia. La cosa interessante è che c'è anche tanta solidarietà da parte degli utenti, i lavoratori scaligeri, che appunto boicotteranno la mensa, la cambusa, in solidarietà appunto con i lavoratori della Risto Service. È un'azienda che spesso non rispetta neanche il capitolato nei confronti appunto degli utenti, abbiamo fatto parecchie contestazioni come sindacato, anche gli altri sindacati nei confronti di questa azienda. I problemi sono parecchi e quello dello stipendio è la punta dell'iceberg.
Fausto e Iaio, 48 anni dopo, oggi l'anniversario dell'uccisione dei due ragazzi di sinistra uccisi in via Mancinelli il 18 marzo del 1978. Come ogni anno, il ricordo al Casoretto a partire dalle 17. Lì per noi c'è l'inviato Alessandro Braga. Alessandro.
Sì, tra poco si concluderà questo lungo pomeriggio per ricordare Fausto e Iaio con il concerto degli Assalti Frontali. Sono stati tanti gli interventi che sono succeduti dal palco, interventi musicali, interventi politici per ricordare i due militanti del Centro Sociale Leoncavallo uccisi 48 anni fa proprio qui in via Mancinelli. Si parla di antifascismo, si parla dell'antifascismo del passato, si parla dell'antifascismo di oggi, in questo pomeriggio in onore di Fausto e Iaio. Il tema, quello della nuova sede del Leoncavallo, così come quello dei compagni e delle compagne che sono state colpite da motivazioni cautelari dopo le manifestazioni del 22 settembre e ancora il governo, il più a destra della storia della Repubblica in Italia. Qui si continuerà ancora per un'ora con uno sguardo anche alla riapertura delle indagini per quanto riguarda l'uccisione di Fausto Iaio. È tutto, a voi la linea.
Grazie Alessandro Braga. E sull'assassinio di Fausto Iaio, come sentivate, ci sono state negli anni diverse indagini. Lo scorso anno ad aprile sono state riaperte, proprio nei prossimi giorni saranno prorogate, come ci ha confermato l'avvocato dei familiari di Fausto Iaio, Nicola Brigida. L'avvocato ci ha anche detto un'altra cosa: i proiettili ritrovati nel corpo dei ragazzi sulla strada e negli indumenti furono 11 o 12, tutti con le stesse caratteristiche, tutti sparati dalla stessa pistola, che potrebbe non essere la Beretta 34, che può contenere fino a 8 proiettili, considerata fino ad oggi l'arma utilizzata. Di quei proiettili esistono 14 foto a colori. Sentiamo l'avvocato Nicola Brigida.
Allora, i proiettili sono sicuramente superiori a 8. Questo elemento numerico è molto importante per una ragione ben specifica. Io non ho mai letto un verbale di distruzione di questi proiettili. Se anche fosse, cioè se anche i proiettili fossero stati distrutti, le fotografie di cui parlava lei a colori molto nitide possono essere ben sufficienti allo Stato per poter fare delle comparazioni balistiche nell'ambito, diciamo, di quella pista nera che si inserisce in quelle trame oscure di fine anni 70.
C'è un marchio, ecco, come dire, su quei proiettili?
Sì, esattamente così. Quelle foto sono così nitide da far vedere nettamente le striature rilasciate dalla canna che li ha sparati. Se si rinviene una pistola per poter fare raffronti, sarebbe l'ideale.
Diceva più di 8 proiettili.
Questo è un dato essenziale perché, contando proprio i proiettili estratti dal corpo dei ragazzi e trovati poi sul selciato quella sera, si può, oppure negli abiti dei ragazzi, si può fondatamente ritenere che siano stati sparati 11 se non 12 colpi da una stessa arma. E quindi, se sono così tanti, bisogna capire quale pistola alla fine degli anni 70 potesse avere un serbatoio così capiente da farci stare 11-12 proiettili e quindi escludere quelle pistole che ne contenessero di meno. Questo è un elemento, diciamo, che può ritenersi nuovo e aprire le porte ad una selezione di pistole ben più circoscritta rispetto al passato, a quello che si potesse ritenere in passato.
Restringere il campo delle possibili pistole utilizzate.
Esattamente, e concentrarsi magari su una o qualche pistola ben precisa che abbiamo in mente.
Il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Ancora bel tempo sotto l'alta pressione fino a venerdì, poi nel fine settimana più variabile, ma le piogge saranno deboli o assenti. Ma intanto le previsioni per questa sera e per la notte: cielo sereno, poche nuvole irregolari. Domani giovedì ben soleggiato, qualche nuvola cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi, fresco all'alba con le minime tra 3 e 6 gradi, clima primaverile in giornata con le massime attorno ai 16-17 gradi.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7:15.